Allora, come vi dicevo ieri, incominciamo il nostro percorso partendo dalla prima domenica di Quaresima. Io terrò sempre conto del ciclo C, in modo da favorire una lettura come continuata sempre secondo una certa modalità. Il brano centrale, che è tipico di tutta la Quaresima, che la Chiesa mette all'inizio, è il brano delle tentazioni. Ve lo leggo brevemente, in modo che abbiate negli orecchi le parole dirette di questo brano, che poi cercherò di illustrare. Allora, il brano è preso dal Vangelo di Luca, con questa sottolineatura: in quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Prima tentazione. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Seconda. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Allora, noi siamo abituati, quando ascoltiamo la parola di Dio, ormai a riconoscere i contenuti. Già li abbiamo ascoltati, quindi sappiamo di che cosa parla, vabbè, ho capito. E perdiamo quello che è, primo, il contesto di dramma in cui la parola di Dio sempre risuona. Non è mai, la parola di Dio non illustra mai una cosa in modo piano. Risuona sempre all'interno di un dramma vissuto. Se non si coglie il dramma, la parola non rilascia la sua potenza di rivelazione. Al massimo ce ne serviamo per una buona idea. Secondo, come è scritto il brano, nessuno di noi l'avrebbe scritto così. Per farvi cogliere la cosa, vi faccio questa domanda. Quando voi subite una tentazione, pensate mai che siete pieni di Spirito Santo? mai, mai, vi capita mai di pensare? Sempre all'incontrario, se c'è una tentazione, noi siamo lontani. Allora, noi non avremmo mai scritto che Gesù subisce le tentazioni proprio quando è pieno di Spirito Santo. Il brano che precede le tentazioni è quello del battesimo. Allora, tenete conto che quando compare sotto forma di colomba, no? Lo Spirito Santo, e si dice che si posa su Gesù e Gesù è pieno di Spirito Santo, non si intende che lui è pieno di Spirito Santo perché è la seconda persona della Santissima Trinità, Figlio di Dio, ma si intende, siccome il Figlio di Dio ha assunto l'umanità, in quanto figlio dell'uomo, quindi nella sua umanità, è pieno di Spirito Santo. Questo fatto non è stato percepito da nessuno. Tutti hanno ascoltato la voce, ma nessuno ha avuto la visione, se non Gesù, e in alcuni, adesso non mi ricordo più se è in Matteo, in Marco, no, o anche... sembra che anche Giovanni Battista abbia notato questo, abbia visto questo, come per riconoscere. E se, per farvi un'idea, non immaginate la colomba come figura, ma immaginate l'immagine in questo modo. La colomba, avete mai visto un colombo, quando plana, o come un gabbiato, sì, si possono osservare bene al mare, cioè, sono appena stato al mare, l'ho visto. quando plana, è questo planare che costituisce l'immagine, non la figura della colomba. Allora, il planare è una percezione fortissima, interiore, che Gesù ha, e ripeto, Giovanni Battista, perché ha indicato in quella persona colui che doveva venire. Allora, lui è pieno di Spirito Santo come umanità, cioè come Messia. Lo Spirito Santo, la prima cosa che gli fa fare, lo scaraventa, proprio, perché i verbi sono proprio, lo portano, lo scaraventa nel deserto, per essere tentato. Secondo voi, una annotazione di questo genere, a che tipo di dramma può alludere? È così scontato conoscere i segreti di Dio? È così scontato vivere una vita secondo Dio in modo gradito a Dio e a nient'altro? Allora, anche Gesù, non tanto nella sua realtà di figlio di Dio e neanche semplicemente come figlio dell'uomo, ma come Messia, cioè come colui che è stato inviato con uno scopo particolare. Lui è tentato rispetto alla concretizzazione di questo scopo. Come a dire, quello che lui farà, sarà sicuro di farlo in modo gradito a Dio? Vi faccio un altro esempio. Allora, supponiamo, prendo te e ti dico, supponiamo, una visione, guarda, ti do questo potere, tu qualsiasi cosa tocchi diventa cibo, può girare il mondo e sfamare tutti gli uomini, tu non lo faresti? Rispondi, tu non lo faresti? Allora, quando noi avessimo un potere di questo genere, se non lo facciamo ci sentiamo egoisti. Se lo facciamo, rischiamo forte. Capite dove sta il dramma? Allora, se tu non ti muovi, ti senti chiuso. Se tu ti muovi, sei sicuro di muoverti nel modo gradito a Dio? Applicate questo a tutte le azioni buone che fate, a tutti, diciamo, i compiti pastorali che avete, a tutti gli apostolati che avete. Allora, se non lo fate... siete disgraziati, siamo disgraziati. Se lo facciamo, siamo sicuri di farlo in modo gradito a Dio? Ecco, collocate
la coscienza, sì, la coscienza,
sì, però collocate dentro questa sensibilità del dramma la tentazione di Gesù. Un altro particolare: quando sono finite le tentazioni, è come se il diavolo si ritira, dice, non l'ha spuntata. Poi capiremo in che cosa non l'ha spuntata, perché tutto questo riguarda poi la nostra umanità, non riguarda solo la vicenda di Gesù. Allora, capiamo che non l'ha spuntata, ma non ha mollato la presa. Quando ritorna? Al tempo della passione. Noterete, e lo faremo vedere, che sotto la croce si ripresentano esattamente queste tentazioni, ma con un dramma, con un contesto di dramma ancora più, non dico angoscioso, ma come dire, molto più intenso. Ecco, la prima sottolineatura mia è questa: non dimenticate mai la tensione di dramma che la parola di Dio comporta. Perché se il cuore non ascolta la parola di Dio da dentro un dramma, la parola di Dio scivola, praticamente arriva alla mente e basta. E il guaio, quando arriva alla mente, è che la nostra mente regola la parola di Dio, non che la mente si apre alla parola di Dio, la prende e la inscatola. Questo è da evitare in assoluto. Allora, potremmo riassumere la scena sotto questa prospettiva. Sembra che di fronte a uno zelo, pensate a quello di Gesù, che ormai, no, ha iniziato, si è presentato, è stato battezzato, pieno di Spirito Santo e pronto per annunciare quello che da più di 30 anni aspettava. Allora, lo zelo di cui è pieno sembra che possa essere uno zelo passibile di ambiguità, passibile di equivoco. Per realizzare lo scopo ci potrebbe essere una via più breve che non corrisponde però al segreto di Dio, ed è esattamente la via che il demonio suggerisce. Quando noi subiamo una tentazione, non immaginiamo di essere cattivi. La tentazione è come se suggerisce una cosa cattiva. La tentazione suggerisce sempre la via più breve per arrivare allo scopo. Detto in termini generali, lo scopo è quello, come dire, diciamo, di avere il piacere noi, di essere felici noi, no? La tentazione illude sempre sul fatto che c'è una via più breve, che non è proprio così sbilenca, ma il suo essere sbilenca sta nel fatto che alla fine tu ti trovi non più dalla parte di Dio. E se il cuore è fatto sulla misura di Dio, quando non si trova più dalla parte di Dio, il cuore resta vuoto, resta oppresso. E ogni oppressione subita si farà pagare ai fratelli. E in questo nessuno si illuda. Se il cuore vive nella asprezza, questa asprezza la fa pagare a tutti. Che siate convinte o no, questa è la verità. Allora, ecco perché è così importante riuscire a cogliere dove si colloca l'illusione per poter superare questo, diciamo, scoglio, no, di ambiguità, per dire, di come dire, false modalità di raggiungere lo scopo per il nostro cuore. Ora, il perno dell'equivoco dove sta? Penso che si possa esprimere in questo modo. Il perno sta esattamente nel potere. L'offerta del diavolo è un'offerta di potere. Noi potremmo esprimere così. Tenete conto che lo scopo per cui Gesù è mandato, quindi lui è l'inviato, è per conquistare gli uomini all'amore di Dio. Quindi c'è sempre questo aspetto del conquistare gli uomini. Ma si possono conquistare assoggettandoli oppure liberandoli. Il demonio vuole conquistare assoggettando. Gesù conquisterà liberando. La condizione che permetterà di vincere l'assoggettamento e di aprire la liberazione è la rinuncia totale a ogni forma di potere. E quando dico potere, se potete, non pensate al potere come si intende non nella vita sociale, pensate agli affetti. Quando io voglio bene una persona, in qualche modo io la soggiogo e mi soggiogo. Per tutti avviene questa cosa. Allora, l'amore, che è la dimensione forse più potente che il cuore può vivere, ha una doppia valenza. Può davvero liberare o può davvero incatenare. E non si scappa, non sta a metà, non si può stare a metà. Allora, l'illusione è quella di far arrivare o far vivere un amore in qualche modo assoggettando. Ma se io assoggetto, vuol dire che io già dichiaro che io vivo quella cosa servendomene per. Non in modo che mi apra a. Rispetto a Dio è servirsi di Dio invece che servire Dio. Beh, anche un altro piccolo particolare può risultare significativo. Allora, quando il diavolo si rivolge a Gesù, dice: se tu sei figlio di Dio, non lo dice in tono ironico. Lo dice in tono, diciamo così, per quello che lui può conoscere, come a dire: io so che tu sei figlio di Dio, quindi dato che tu sei figlio di Dio, perché non fai così? Quindi non è una, come dire, come una canzonatura del diavolo verso Gesù. Riconosce la sua realtà, ma lui non conosce né vuole conoscere i segreti di Dio. Allora è come se dicesse: ragioniamo in termini di potere. Tu, dato che sei figlio di Dio, io so che tu hai questo potere, perché non esercitarlo? Lui, che non conosce i segreti di Dio e conosce solo il linguaggio del potere, non ha di meglio che offrirgli il potere per realizzare esattamente e più velocemente lo scopo per cui lui è inviato. Ed è la dinamica precisa di ogni nostra tentazione. Noi non ci rendiamo conto di questo, ma se ci rendessimo conto, noi capiremmo che addirittura, cioè quando facciamo il male direttamente, nel senso che, non so io, proprio come contenuto lo capiamo subito che facciamo il male, ma quando facciamo il bene non sappiamo mai se il bene che facciamo è davvero secondo Dio o no. Perché siamo sotto questa illusione. Se ci spostiamo nel contesto della celebrazione liturgica della Quaresima al primo giorno, al mercoledì delle ceneri, no? La prima lettura la prima lettura del mercoledì delle ceneri è presa dal profeta Gioiele. Al capitolo 2, versetto 12, là dove si dice, ed è proprio è la specie di un leitmotiv, no? Di tutta la Quaresima: ritornate a me con tutto il cuore. È come un grido che la Chiesa pone all'inizio per dire: io vi invito a fare tante opere, penitenza, preghiera, digiuno, però vi dico che nessuna di queste opere di per sé vi ottiene nulla se non ritornate a me con tutto il cuore. Noi, piuttosto che cedere il cuore, preferiamo patire penitenze, digiuni, ma non cediamo il cuore. E non cedendo il cuore, noi subiamo tali illusioni, la cui conclusione sarà: Dio mi ha chiamato, mi ha fatto balenare, no, un fascino, e poi mi ha lasciato nella, col sedere per aria, sì. E poi mi ha lasciato là. Non, come dire, la finale è quello di accusare Dio che non ci ha dato quello che noi pensavamo, speravamo di ottenere. Quando il cuore arriva lì, ormai il muro è insuperabile, non si spezza più. Bisogna come ritornare indietro e capire qual è il processo della tentazione. Per farvi capire questo, no? Ho messo un raffronto con un testo del profeta Osea. Il testo è famoso perché in questo capitolo 6 c'è la famosa frase che viene sempre citata proprio nella Quaresima e poi anche in molti canti, no? In molti canti liturgici, ed è ripresa dallo stesso Gesù, e di fatto ho messo il riferimento di Matteo, quando dice: amore voglio e non sacrificio. Ma quello che noi non capiamo è che questa frase è la finale di un passo del profeta Osea, che noi interpretiamo in senso positivo, ma il profeta l'ha detto in senso negativo. Allora, se io vi leggo queste frasi: venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, non è positivo? Voi lo sentite in senso negativo? Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno. Quando noi cantiamo, lo diciamo sempre in senso positivo. È Osea, sempre in senso positivo. Il profeta, quando richiama questo, è come se dicesse: non ingannatevi e non vogliate ingannare Dio, perché quello che state dicendo non è veritiero. Ma noi lo cogliamo? Non cogliamo più. A noi sembra che l'immagine che ci arriva è quello di: ah sì, ritorniamo al Signore, ma senza aprirci alla potenza di rivelazione di questa parola, che il profeta vuol dire: non siate menzogneri. Difatti, andando avanti, il vostro amore è come una nube del mattino. Siete così interessati che quando vi fa comodo mi cercate, quando non vi fa comodo ve ne sbattete l'anima. Questo vuol dire il profeta. Allora, e lì è una mazzata per tutti noi, è inutile che voi facciate pratiche di penitenza o le preghiere o tutto quello che pensate di buono, perché non si compra Dio con questo. Eppure, se il cuore è toccato, non potete non fare penitenza, non fare preghiere, non potete. Ma non è questo che vi apre al Signore. Allora, cos'è che apre davvero al Signore? Amore voglio e non sacrificio. Ecco, tenete conto di questi collegamenti, perché e lo ripeto, la scrittura è molto più drammatica, è il nostro cuore, è un contesto drammatico. Non si guadagna semplicemente fumando la sigaretta o bevendo il caffè. C'è qualcosa di molto più drammatico e va colto. Se volete anche altri, così potete raccogliere vari altri passi dalla scrittura per meditare. Per esempio, nel primo libro di Samuele, quando il profeta fa dire, no? a Saul: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del Signore? Oppure nel Vangelo di Marco, al capitolo 12, quando lo scriba che ha ascoltato il ricordo che fa Gesù del primo comandamento, no? Ama Dio e ama il prossimo, no? E forse quando si dice il primo, no? Non è tanto il primo in ordine di importanza, è il primo come come essenza delle cose. Tutti i comandamenti, se non esprimono questo amore di Dio con tutto il cuore, l'amore del prossimo, vuol dire che noi non pratichiamo niente. Cioè, vuol dire che noi facciamo opere solo per comprare. Siamo sempre al mercato. No? Al mercato non ci può essere intimità, ma il nostro cuore vuole intimità per vivere. Allora, o scatta questo, se no noi possiamo condannarci a fare un mucchio di opere da presentare, ma non scatta niente. La salvezza non arriva. Non si può godere la salvezza di Dio. Guardate che è drammatica la cosa. Per ritornare al profeta Osea, posso commentare in questo modo. Allora, quando l'uomo ormai schiacciato dalle prove, quindi si rende conto, no, che in qualche modo si è allontanato da Dio e vuol tornare, ha ancora un'illusione da attraversare. Potrebbe tornare a Dio solo perché lo liberi dai suoi mali. E quindi va a Dio come, diciamo, a colui che detenendo il potere tu lo oli un po' e ottieni. E allora l'uomo può vivere l'alleanza con Dio solo come una forma di protezione. Pensate per esempio nei confronti del prossimo, no? Quando noi siamo offesi, cosa scatta? Alla fine noi non crediamo nell'alleanza con Dio, ma esigiamo che gli altri ci approvino per credere nell'alleanza con Dio. Quindi in realtà il nostro cuore si serve dell'alleanza con Dio, ma quando subisce un torto non si ricorda più. Allora vuol dire che c'è della menzogna, vuol dire che c'è dell'illusione. Ma questo non è segno di cattiveria o di lontananza, è solo il fatto, è come se il Signore ci conduce a dire: cercate me, abbiate fiducia in me, come dire, quello che posso dare io non cercatelo da altri. Ecco, questo ritornare a Lui con tutto il cuore allude a tutto questo. Quando noi vogliamo da altri quello che Dio può dare, è come se, ricorriamo a Dio come dall'esterno, non dall'interno. E chi viene dall'esterno, segnala sempre distanza, segnala sempre, un bisogno, questo però è vero, un bisogno, ma un bisogno che non trova soddisfazione fino in fondo, e quindi per quanto tu ricevi, tu sei sempre vuoto, ti manca sempre qualcosa. Dall'esterno succede sempre così. È un po' quello che si potrebbe dire, no? Si possono fare cose sante senza mai lambire la santità. Si possono fare cose buone senza mai diventare buoni. Eppure, lo ricordo, non si può pensare di diventare buoni senza fare cose buone. Allora, è da capire il punto in cui il nostro cuore si illude, e se scioglie quella illusione, allora si ritrova in questa offerta di alleanza, in questo imparate a vivere la vostra vita credendo alla mia provvidenza per voi, credendo alla benevolenza che io coltivo per voi. E non è scontato per il nostro cuore questo. Sì, dico ancora una cosa più in generale e poi passo alle singole tentazioni. Una cosa in generale sarebbe questa. Le risposte che Gesù dà al diavolo è come se frantumassero l'illusione con il quale il diavolo ci vuole irretire. Ma perché il diavolo ci vuole irretire? È per impedirci due cose: di essere liberi e veritieri. Difatti, provate a guardare, quando voi subite una tentazione, prendete, che so, nei vari campi, io faccio sempre l'esempio dell'offesa perché è quella più, cioè che tutti viviamo, ed è quella che si presta a tanti aspetti, no? Allora, io subisco un'offesa e sono schiacciato. Allora, il fatto di sentir male perché c'è un'offesa è più che sano. Guai se uno se è offeso e non sente neanche male. Ma il sentir male non è legato alla rivendicazione dei diritti, non è legato alla rivendicazione della propria importanza, è legato solo al fatto che quando c'è un'offesa qualcuno è oppresso e questa oppressione la fa pagare. Se noi rivendichiamo il nostro diritto quando siamo offesi, noi segnaliamo di non essere liberi dentro. È molto difficile realizzare questa libertà interiore. Però ricordate che è uno dei doni che dà Gesù. Nel Vangelo si dice che Gesù dà tre doni. E se li dà lui, noi li possiamo godere veramente. Se qualcosa di questi tre doni non funziona, nel senso che ci sembra di averlo, ma poi lo perdiamo, vuol dire che non l'abbiamo preso dal Signore. E uno è la libertà. E l'altro è quello che in tante parti del Vangelo si chiama la verità. Perdonate questa piccola, come dire, come si chiama, quando uno esce dal Signore, come si dice?
Digressione.
Allora, noi confondiamo troppo sovente sincerità con verità. Io se ti dico una storia so di non essere sincero, ma spesso quando credo di dire una cosa vera non sono veritiero. La verità ha a che fare con il nostro cuore secondo la misura di Dio, in una umanità ormai rapacificata. Invece la sincerità risponde alla nostra sensibilità. Io sono sincero perché ti dico quel che penso, uguale, non sono capace di tenere a freno la lingua, punto, basta. Io sono sincero perché non sono capace di, no? Allora, la sincerità ha a che fare con una dimensione psicologica. Tutti i rapporti, spessissimo, avendo a che fare con la dimensione della sensibilità, fa sì che la sincerità, in un certo senso, sia gradita, no? Quando noi cogliamo che una persona è falsa, che ci vuole raggirare, istintivamente non possiamo andare d'accordo con una persona falsa. Però la sincerità non vuole ancora dire la verità. Per esempio, se io vedo un fratello che fa una cosa cattiva e io in sincerità gli parlo o glielo dico, io vedo, se sono veritiero, dall'atteggiamento di fondo che coltivo, e lo saprò davanti alla reazione dell'altro. Supponiamo, io dico una cosa, l'altro si arrabbia con me, quello che in me resta dice con che atteggiamento gli ho detto la cosa. Allora, in sincerità l'ho detto, ma in verità è molto difficile arrivare, perché in verità vuol dire che tu, quando dici la cosa, la dici in solidarietà all'umanità che condividi con lui. La sua reazione è secondaria rispetto a questa percezione. Se non è secondaria, vuol dire che io non sono ancora nella verità. È quello che fa Gesù con noi. Quello che, per esempio, se io confesso un peccato davanti a Dio, non lo confesso, spesso avviene così, se io prima dico di me una cosa cattiva, evito all'altro di farmi l'accusa, più o meno. Invece qui, se confesso il peccato, è che sottolineo, esalto, la bontà di Dio che con me è salvatore. Ma noi abbiamo così paura nel dire i nostri peccati, perché supponiamo, stupidamente, ma intanto radicalmente, che se io non mi presento bello, e mezzo al femminile, se non mi presento bella, Dio non mi accoglie. È come se noi supponessimo che l'amore è comprato, devo essere bello per... Nella psicologia avviene così, una donna se si innamora si fa bella, se non si fa bella, se non si sente bella, non riesce a puntarla. Con Dio è esattamente l'opposto. Noi diventiamo belli se confessiamo la nostra bruttezza. Cioè, se confessiamo il peccato, ma perché questo? Perché lui viene esaltato come salvatore. Lui viene esaltato come il Dio di bontà. Solo Dio è buono, dice Gesù. La nostra psicologia non ha mai fatto i conti bene con questa verità. Ed è per questo che noi sempre ci avviciniamo a Dio con timore. Pensate per esempio a tutte le difficoltà che noi viviamo quando teniamo conto del nostro passato. Passato familiare, passato affettivo, no? Passato in generale, no? Noi temiamo sempre. E perché? Sempre viene alimentata questa illusione di potere. Cioè, se io fossi a posto, Dio verrebbe a me. Siccome io registro che Dio non è con me, allora io deduco, non sono a posto. Invece la verità è che non mi decido ad aver fiducia in Lui. Non mi decido ad aprire il cuore a Lui. Non che io devo essere a posto. E spesso ricordo questo un fatterello, no? Chi mi conosce l'ha già sentito, ma una volta ho conosciuto una persona che, da piccola ha avuto una paresi, quindi lei praticamente si è sempre percepita brutta. In più, poi l'ha combinato nella vita, in più era anziana, quindi diventando anziana non è che si diventa proprio belli. E quindi lei aveva questa percezione, di bruttezza. Ho impiegato 3 anni a fare la confessione, cioè una confessione che è durata 3 anni. Poi finalmente l'iter, si è concluso, e ha voluto il perdono del Signore. Quando appunto celebrato, no, il sacramento della riconciliazione, alla fine, no, senza neanche alzare lo sguardo, no, con un tono ha detto: padre, adesso non prendermi in giro, ma mi sento perfin bella. Cioè l'espressione, siccome è venuto in tutta gratuità l'amore del Signore, allora sono bello. Noi raramente viviamo questa esperienza. Allora, facciamo così, su alcune cose la viviamo facilmente, andando avanti riusciamo a scoprire che anche su altre cose la possiamo vivere facilmente, ma viverla totalmente, cioè con tutto il nostro cuore, dentro tutta la nostra vita reale, così come siamo fatti, così come è la nostra storia, se non piangete non ci arrivate. Ma quando avviene, e tutti gli inviti del Signore sono in questo senso, allora potete veramente riconoscere è il Signore che viene a noi, non noi che andiamo al Signore. Ma ve lo ripeto, guardate che non è affatto scontato. Questa è la ragione per cui noi possiamo capire tutto il dramma della tentazione del diavolo. Il diavolo non è lì per farci fare cose cattive, è lì per illuderci che noi possiamo anche riuscire a fare il bene in modo da servirci di Dio, in modo da realizzare qualcosa di cui far mostra. L'illusione del diavolo è la mondanità, cioè il potere. Guardate che non comprendiamo mai a sufficienza questa cosa. Comunque è alla base della verità del cammino di seguire del Signore. Oh mamma, è già passato il tempo. Vabbè, dove arrivo, arrivo, eh. Se applichiamo a Gesù, no? Nelle sue risposte, da parte sua la fiducia in Dio è proclamata senza bisogno alcuna di certificazione di nessun genere. La finale della sua vita terrena è esattamente la cifra del fallimento. Ma più è radicale il fallimento, più è vinta la mondanità. Il demonio, ma poi spiegheremo più avanti, quando si ripresenta nella passione è come se reclamasse qualcosa dalla sua umanità. Non può reclamare nulla perché Gesù non avanza alcun diritto per sé. Lui proclama solo la sua fiducia nel Padre. Allora, non ha bisogno di dimostrare nulla a nessuno, se stesso compreso, chi si fida solo del suo Dio. Ma guardate che costa l'anima questa cosa. Però lì c'è l'accesso alla salvezza che viene da Dio. E difatti la testimonianza suprema di questa fiducia di Gesù risalterà nella sua passione. Quando, e lui lo diranno, tutti dovranno sapere come lui ama il Padre. E quanto sia grande l'amore del Padre per gli uomini. Infatti lui non va contro gli uomini che lo stanno, come dire, ammazzando. Ne va contro il Padre che permette questo. Noi raramente ci rendiamo conto di quello che ha comportato per la sua umanità questa ammissione piena di fiducia. Eppure tutti capiamo che dentro questa fiducia si può sperimentare veramente l'amore di Dio. Dai. Mi fermo qua. Il prossimo passaggio sarà questo. Prendendo in esame le singole tentazioni, faccio un ragionamento di questo genere. Se noi le avessimo seguite, in che cosa resteremmo illusi? Quindi considerare le cose dal punto di vista del diavolo e poi considerare le tentazioni dal punto di vista di Dio. In che modo Dio ci vuole difendere con le tentazioni, cosa che noi neanche mai pensiamo? E poi farò il raffronto delle tentazioni nel loro contesto massimo di dramma, cioè sotto la croce. Che cosa avviene quanto all'illusione, che penso sia il modo più diretto per leggere tutti i movimenti segreti del nostro cuore. In ciò che di più grande desideriamo nella vita e in ciò, rispetto alla nostalgia, cioè noi abbiamo delle nostalgie dentro che non riusciamo mai a colmare e non si riescono a colmare perché c'è sempre un'ombra di mondanità. Per farvi un esempio, poi chiudo, noi possiamo vincere il male, in questo senso, noi possiamo evitare di fare cose cattive, ma noi non possiamo evitare di essere sedotti dal male. La seduzione del male costituisce, la mondanità del nostro vivere. Ma non vivere esterno, mondano perché mi metto un abito firmato, no, interno. Cioè, è la mondanità del cuore. Come dire, se io ho una capacità, perché non la devo usare? Se io ho un potere, perché non lo devo usare in nome di raggiungere uno scopo buono? E l'immagine che potete coltivare può corrispondere a quello che gli ebrei raccontano della vocazione di Abramo. Abramo, un giovanotto di 15 anni, quando il padre, che era costruttore di idoli, se ne va a fare un viaggio, affida a suo figlio la custodia della bottega. Quando suo padre è partito, lui prende un'ascia e spacca tutti gli idoli che ci sono nella bottega e ne salva uno bello grosso. Poi lascia lì l'idolo bello grosso e gli mette in mano l'ascia. Poi si siede e aspetta. Torna il padre il giorno dopo, lui ha aspettato due giorni, tra no, arriva il padre, entra in bottega. Cosa è mai successo? Il ragazzo dice: l'idolo grosso ha fatto fuori gli idoli piccoli. E il padre: non dire scemenze, l'abbiamo fatto tutti noi. E lui dice: ah, quella ah è l'inizio della fede nel Dio di Israele. Come a dire, le nostre pratiche di devozione, le nostre pratiche religiose, il più delle volte si rivolgono all'idolo più grande, non al Dio vivente. E fin tanto che si rivolgono all'idolo più grande, noi non saremo liberati da questa illusione. Cioè la tentazione avrà sempre potere su di noi, l'effetto è che il nostro cuore mai sarà libero e mai sarà veritiero. Il processo, e solo Gesù lo mostra in tutta la sua radicalità, è esattamente quello di seguirlo nel vivere secondo la sua umanità per lo scopo per il quale lui è stato inviato. Corrisponde alla nostra umanità e al nostro cuore. E poi continueremo.